Grazie.
Ok. Allora, buonasera a tutti. Iniziamo il consiglio. Comunico ufficialmente che il segretario dottor Liverani è collegato via streaming. Cominciamo con l'appello. Azzini, Bertelli, Carboni, Ferrari Andrea, Ferrari Alice, assente giustificata, Galvignani, Mainardi, okay, Manuelli, Manighetti, Rava, Pirloni, Danisi, Mainardi, Vairani, presente. È presente l'assessore esterno Ruggeri Fausto. Ok, così almeno siamo a posto. Allora, iniziamo dal primo punto dell'ordine del giorno, l'approvazione del verbale della seduta del 29/12/2023. Se ci sono osservazioni in merito, se no poniamo in votazione. Favorevoli? All'unanimità. Punto 2, prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026, competenze 2024, relazione all'assessore Bertelli.
Grazie. Dunque, questa variazione di bilancio viene adottata in relazione a necessità sopraggiunte dopo l'approvazione del bilancio di previsione, approvato dal Consiglio Comunale il 29 dicembre 2023 con atto numero 35, e relativa a fatti gestionali imprevisti e non prevedibili, soprattutto in considerazione che, ai sensi della vigente normativa, la bozza di bilancio era stata a suo tempo approvata entro il 5 novembre 2023. In particolare, la necessità di prevedere capitoli in entrata e in uscita finalizzati a permettere, su richiesta dell'interessata, l'istituto del comando del responsabile del servizio finanziario presso altro ente e contemporaneamente la sostituzione della stessa con personale a tempo determinato che sarà assunto ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267 del 2000, per cui sono già state espletate le procedure di assunzione che si concretizzeranno nel mese di febbraio. Il trasferimento di risorse nell'area relativa agli interventi per l'infanzia e asili nido dal personale all'acquisizione di servizi si rende necessario per meglio monitorare in questa fase i limiti relativi alle assunzioni. È una precauzione prettamente tecnica finalizzata al contenimento della spesa di personale e per meglio garantire i limiti in questo senso previsti dalla normativa vigente. In entrata e in uscita è stato inserito un contributo PNRR destinato all'integrazione delle liste elettorali della NPR, adempimento obbligatorio. Le previsioni di entrata e uscita che verranno approvate non alterano gli equilibri di bilancio. Vi è il parere positivo del revisore dei conti e concludo pertanto invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito.
Sì, ringrazio l'assessore Bertelli per la breve relazione. Se ci sono osservazioni in merito al punto 2, che è la prima variazione al bilancio di previsione 24-26, se no poniamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava? Contrario il consigliere Tirloni? Contrario il consigliere Ferrari? Chiedo cortesemente la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Contrario il consigliere Rava, contrario il consigliere Tirloni, contrario il consigliere Ferrari. Al punto 3 dell'ordine del giorno abbiamo l'approvazione delle modifiche al regolamento per la gestione dell'asilo nido comunale, relazione all'assessore Galvignani Laura.
Buonasera a tutti. L'asilo è stato oggetto di un'importante ristrutturazione, come tutti sappiamo, a cui è seguito quindi una riorganizzazione gestionale. È stata completamente rivista tutta la modulistica della carta dei servizi con un'importante attenzione sulla privacy. Abbiamo sentito un legale, quindi è stato un punto veramente molto considerato per evitare violazioni sulla privacy per quanto riguarda le fotografie pubblicate sul sito o su pagine Facebook. Si è però evidenziato che alcuni elementi contenuti nella carta dei servizi e modifiche della stessa erano presenti nel nostro regolamento di gestione. Se quindi posto una doppia necessità, apportare delle modifiche anche al regolamento. Alcune di queste modifiche sono state, per esempio, poter far domanda al nido durante tutto l'anno scolastico, non solo in determinati periodi. Inoltre è stato aumentato le frequenze con cui si possono avere colloqui con le maestre, con le tate, o appunto aumentata anche le ore di formazione delle varie educatrici, tutto per migliorare e aumentare la nostra capacità formativa nei confronti dei bambini.
Ok, ringrazio l'assessore Galbignani. Chiaramente il regolamento è stato oggetto anche di verifica della commissione regolamenti. Se ci sono delle domande o delle osservazioni in merito alle modifiche, se no poniamo in votazione il regolamento. Consigliere Ferrari?
Avevo notato che all'interno del regolamento precedente c'erano i parametri di accesso, adesso era stato tolto quell'articolo ed era stato inserito che la struttura, secondo la normativa, deve avere un documento dove sono contenute queste caratteristiche per poter accedere. Prima erano segnati nel regolamento i parametri, adesso è stato tolto, quindi non ho visto quel documento e volevo chiedere dove era possibile vedere i parametri.
Siamo ritornati invece a rimettere tutte le caratteristiche che servono per fare la graduatoria nel regolamento. Quindi siamo tornati uguale a prima, non è cambiato niente, infatti lo trovi nel regolamento, nell'ultimo regolamento. Quello che ti era stato mandato probabilmente, quello che avevi letto tu, era quello per la commissione, e infatti lì non c'era. Poi durante la commissione ne abbiamo discusso e ne abbiamo rimessi tutti i criteri. Se vuoi dopo te lo posso passare.
C'è scritto di approvare modifiche dirigenti, una gestione, articolo 3 è quello che dici tu, dove c'è la graduatoria in eretto che è stata assunta dentro
nella commissione non c'è stato rinviato definitivo, quindi non l'ho visto.
Abbiamo solo quella della
pre-commissione, non c'è stato inviato una volta che è stato definito in commissione.
Sì, no, è legato alla delibera di consiglio, pensavo che vi fosse arrivato con la convocazione. Ok. Sì, consigliere Carboni.
Sì, in commissione abbiamo valutato di lasciare nella carta dei servizi, che è il documento proprio, la gestione dell'asilo e quindi tutto ciò che riguarda la parte delle educatrici e la gestione con appunto l'assessorato dei servizi sociali e l'ufficio dei servizi sociali, mentre abbiamo ritenuto di lasciare i punti meritevoli della graduatoria nel regolamento, cioè quindi per il Consiglio Comunale e per le amministrazioni che si succederanno, che potranno lasciare appunto al Consiglio Comunale questa decisione su come appunto dare la priorità in funzione degli elementi che conosciamo. Ecco.
Ok, ci sono altre domande, osservazioni? Poniamo in votazione, favorevoli? Astenuti? Astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Annalisa Tirloni e astenuto il consigliere Ferrari Andrea. Vi chiedo la votazione per l'immediata esibibilità. Favorevoli? Astenuti? Il consigliere Rava, consigliere Tirloni e consigliere Ferrari. Astenuti. Ultimo punto all'ordine del giorno, il punto 4, è la comunicazione della deliberazione della Corte dei Conti numero 316 PRS 2023. In merito ai rendiconti di gestione 19, 20 e 21. Allora, premesso che tra le funzioni di controllo della Corte dei Conti rientra ovviamente anche il controllo dei questionari degli organi di revisione, e dato atto che sulla scorta delle relazioni del revisore dei conti di questo Comune sui rendiconti 2019, 20 e 21, la Corte dei Conti ha ritenuto opportuno informare il Consiglio Comunale della decisione presa con la delibera in oggetto, adottata in Camera di Consiglio il 21 dicembre 2023, preso atto che questo ente ha ricevuto in data 28-12 protocollo numero 25629, copia della deliberazione di cui sopra emanata dalla Corte, e dentro 30 giorni ovviamente dovevamo venire in Consiglio Comunale, evidenziato che la Corte dei Conti nella deliberazione adottata ha considerato esaurita l'istruttore di controllo, ha constatato l'insussistenza di gravi irregolarità da non richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento, invitando l'ente ad adottare con tempestività strategie che consentano di conseguire una maggiore efficacia dell'attività di riscossione in conto residui, in particolare della TARI, e a monitorare in modo costante gli esiti dell'attività svolta e la gestione dei residui attivi, a quantificare gli accantonamenti da costituire vincoli di cassa nel rispetto dei principi e delle norme contabili e a porre attenzione al rispetto del termine di approvazione del rendiconto e alla compilazione della relazione questionaria. Vista la nota del 19 ottobre 2023, che si allega in coppia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, trasmessa tramite il sistema Conte, con la quale sono stati forniti i necessari chiarimenti alle osservazioni evidenziate dalla Corte dei Conti, ritenuto di dover informare il Consiglio Comunale del provvedimento adottato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, io chiedo al Consiglio di votare, di prendere atto della deliberazione emanata dalla Corte dei Conti numero 316 PRS 2023, appunto adottata in Camera di Consiglio in data 21 dicembre 2023 sui rendiconti di gestione 2019, 2020, 2021 e allegata alla presente proposta di deliberazione. Di dare atto che l'ente, in merito alle osservazioni evidenziate dalla Corte dei Conti, abbia fornito i necessari chiarimenti evidenziati nella nota del 19-10-2023 e trasmessa alla Corte dei Conti tramite il sistema Conte, che si allega alla presente proposta quale parte integrante del provvedimento. Di dare atto che questo ente si è già attivato ad adottare strategie per conseguire una maggiore efficacia nell'attività di riscossione in conto residui, in particolare della TARI, e da monitorare in modo costante gli esiti dell'attività svolta e la gestione dei residui attivi, a quantificare gli accantonamenti e a costruire vincoli di cassa nel rispetto dei principi e delle norme contabili. E in ultimo di comunicare il presente provvedimento alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, con sede in via Marina 5 a Milano. Questo è tutto, la delibera è questa qua, se ci sono osservazioni, chiarimenti, domande, eccetera, se no poniamo in votazione. Consigliere Rava.
Non ho capito, voi avete mandato una nota del 29-10 alla Corte dei Conti, quindi precedente a questa, diciamo così, a questa delibera della Corte dei Conti. E quindi noi adesso per voi siamo a posto così, nel senso che con quello che c'era scritto nella nota del 29-10 pensate di aver già risposto adeguatamente alla Corte dei Conti? Cioè questo che non ho capito, scusate.
Allora, la Corte dei Conti ha chiesto dei chiarimenti che sono stati inviati per iscritto in data 19 ottobre 2023. Dopodiché si è riunita in Camera di Consiglio per analizzare le risposte del Comune e ha prodotto in data 28-12 la risposta che è arrivata, nella quale non ha evidenziato criticità ma ha invitato l'ente a fare le tre cose che io vi ho elencato, che sono i tre punti, quindi le strategie per la TARI, a quantificare gli accantonamenti, costituire i vincoli di cassa, a porre attenzione rispetto del termine di approvazione. Quindi oltre alla Camera di Consiglio non è andata oltre e ha semplicemente non fatto osservazioni, ma ha semplicemente dato questi consigli. Basta leggere quello che dice alla fine di tutte le sue pagine, c'è il passaggio. Accerta la bassa percentuale di riscossione delle entrate conto residuitarie, la consistente mole di residui attivi, anche vetusti, relativi al titolo primo e terzo, la mancata costituzione della cassa vincolata negli esercizi 19 e 21, invita l'ente, le tre cose e basta. Questo è quello che è stato inserito nella relazione che è stata fatta. Sì, 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 beh, se dispone, sì, quello che è stato scritto. Sì, sì, prego.
Bene, io la interpreto in un modo diverso, nel senso che nel momento in cui invita il Consiglio, la Corte dei Conti invita il Consiglio a prendere atto, perché non si può far diversamente, perché la delibera è loro, lo dicono, prendetene atto, però invitiamo l'ente a fare queste cose. Quindi adottare tempestività, diciamo così, delle strategie che con tempestività riescano a ridurre l'arretrato sulla Tari, secondo me queste strategie voi dovreste parlarne adesso. Perché? Perché la Corte dei Conti invita il Consiglio a discutere di questa delibera. Perché altrimenti la Corte dei Conti direbbe semplicemente pubblicatelo sul sito amministrazione del Comune nella sezione amministrazione trasparente, chi ha voglia se lo legge. Mentre invece io credo che se vogliamo interpretare il senso di questa procedura, il prendere atto vuol dire ci dicono queste cose perché ne prendiamo atto, cosa facciamo? E ne parliamo in consiglio comunale, perché quello che ci dicono è innanzitutto non ci sono solo i residui tari, ma ci sono anche i residui che dipendono dalla SPM su resina servizi, oltre a essere mancata la costituzione della cassa vincolata, che cosa abbastanza nell'esercizio 2019-2021, cosa abbastanza grave, ecco. Poi non è successo niente, però è cosa abbastanza grave per chi sa di contabilità pubblica. Per cui la discussione, secondo me, della delibera della Corte dei Conti dovrebbe vertere sul contenuto, sulle azioni che sono state intraprese o che si vuole intraprendere e quali sono le vostre idee e cosa ne pensiamo noi. Perché altrimenti prendere atto che voi, certo che gli avete risposto, loro hanno chiesto dei chiarimenti e voi dovete rispondergli, questo è evidente. Dopodiché loro fanno la loro delibera, che non è una delibera disastrosa, se no l'avrebbero portato alla Procura della Corte dei Conti, chiaramente. Però è anche una delibera in cui dicono, caspita, al di là del discorso tecnico della cassa vincolata eccetera eccetera, però qui ci sono dei residui molto alti, tant'è vero che loro dicono già voi in come consiglio comunale, per la vostra partecipazione, non come consiglio comunale ma come giunta comunale, avete dovuto approvare una dilazione del debito pregresso di SPM Solesina Servizi 605.000 euro in 5 rate annuali. Cioè, queste cose secondo me sono molto importanti da discutere, perché rappresentano anche una certa gravità. Poi dopo, dalla parte nostra come opposizione, noi possiamo dire, ve l'avevamo detto, la distribuzione dei dividendi non era sostenibile da SPM sulle linee servizi. Dopo su questo si fa una discussione, è stato giusto o non è stato giusto dilazionare? Sul fatto della Tari uno dice ci sono dei problemi, l'assessore al bilancio può rassicurarci o meno che stiamo procedendo sugli incassi, perché altrimenti noi prendiamo atto della delibera, ma cosa vuol dire? In consiglio comunale secondo me bisognerebbe discutere di queste cose che sono molto importanti. Portare una delibera della Corte dei Conti senza la discussione nel merito in consiglio comunale, poi dopo chiaramente il consiglio comunale può fare delle mozioni, può fare delle proposte che vengano dalla maggioranza o dall'opposizione, e il consiglio comunale assume le sue deliberazioni impegnando il sindaco o l'assessore al bilancio a fare determinate attività o semplicemente dicendogli come proseguire e in quale senso, ecco. Tutto questo dovremmo decidere questa sera, o parlare perlomeno questa sera, perché altrimenti la trasmissione di una delibera, prendere atto di una delibera, come dico tante volte, ce la potete anche spedire via PEC e a quel punto lì il Consiglio ne prende atto, se non si discute di niente, no?
Vabbè, il discorso della cassa vincolata, abbiamo risposto che dal 22 è stata istituita, per cui per il 19 e il 20 e il 21 non è che la potevi ricostituire, per cui partiamo dal 22 e siamo a posto. Per quanto riguarda il discorso della Tari, i problemi sono diversi. Primo, la norma che ci chiede di fare il controllo sui residui della Tari in 5 anni, cioè ci dà 5 anni di tempo per fare la verifica del non pagato. Questi 5 anni chiaramente creano dei problemi, perché naturalmente tante famiglie, tante persone nei 5 anni vanno, vengono e tu non riesci più a rintracciarle. Noi stiamo lavorando in questo senso, perché anche quest'anno sono usciti gli accertamenti per il 18 e per il 19, per cui siamo anche in regola con gli anni. Il problema, mi ripeto, è sempre questo: prima di tutto abbiamo tantissime famiglie che non pagano. E non è che noi possiamo andare in casa di queste persone e andare a dirgli perché non hai pagato, facciamo gli atti come deve fare l'ufficio, perché non è che neanche che possiamo farlo noi personalmente. Questa cosa si sta facendo, ci stiamo attivando anche nei confronti di persone che magari conosciamo o perché capiamo che ci sono dei motivi particolari per cui non hanno pagato, e in effetti in questi giorni si era anche già mosso qualcosa in questo senso. Però il fatto che tanta gente non paghi la Tari non è, ripeto, che si può andare per casa a chiedere i soldi, ok? Questo per quanto riguarda la Tari, però tutte le operazioni per il recupero più possibile, quelle le si stanno facendo, ma si sono sempre fatte. Il problema è che si sono chiaramente tutti gli anni, noi arriviamo a fine anno che abbiamo sempre 200-250 mila euro di Tari non pagata. Stanno facendo gli atti, però gli atti si fanno nei 5 anni, non si fanno prima, ma non c'è neanche la possibilità materiale, a prescindere che la legge ti dica che tu devi andare a fare questo recupero entro i 5 anni, ma anche a livello proprio tecnico di personale non è neanche che riesci a farlo prima, perché si è inquadrati così e, ripeto, abbiamo fatto il 18 e il 19 quest'anno.
Prego.
Cioè, è anche un problema di personale comunale, allora? Non riesco a capire questo, perché e poi un'altra cosa, dunque la Tari è la tassa rifiuti, quindi viene dal famoso conto che ci fa l'ambientale e che va a ripartire tutti i costi. In quel riparto c'è anche il costo delle perdite su crediti che il comune dovrebbe, perché cosa succede? Perché le perdite su crediti gli anni successivi andrebbero ripartiti su tutti gli altri che pagano. Quindi le mie due domande sono queste: se questi residui non vengono spostati perché sono troppo vecchi e quindi non possono essere riportati nel recupero generale, e se è anche un problema di uffici comunali che sono sotto personale.
Beh, la seconda sicuramente sì, anche se devo dire che l'ufficio ragioneria per quanto riguarda i tributi ha una sola persona da sempre e se ne è sempre occupata solo lei. Però noi non abbiamo altro personale da poter dedicare a questa attività, per cui uno è questo. E il discorso invece di nel piano finanziario i crediti da inserire, penso che si inizierà dal 2024, da quest'anno, anche perché quando noi abbiamo preso in gestione il discorso Tari come riscossione, i piani finanziari che sono stati fatti negli anni portavano sì un recupero di crediti, ma erano ancora crediti che erano in capo alla SPM, per cui noi come Comune di Soresina al momento non abbiamo recuperato nulla di questi residui. Lo inseriremo nel piano finanziario?
Sì, non solo, cioè, perché tocco il tema del personale, ma perché qui ci sono soggetti soresinesi che sono dal 2014 che non pagano, accumulando cifre importanti per il Comune di Soresina, e questo ci mette estremamente in difficoltà. Perché oltre che esternalizzare il servizio, oltre che essere andati personalmente a imbucare più di 1000 lettere, è chiaro che puoi anche avere 10 persone in più in ufficio, ma se non pagano, non pagano. Cioè, il tema è capire qual è la strategia per farli pagare. Evidentemente si arriverà al pignoramento di qualcosa, non lo so. Maggioli sta facendo il suo lavoro e credo sia necessario sicuramente tenere monitorato l'attività che sta facendo, attività esternalizzata. Dopodiché è chiaro che sul tema di far pagare le persone, ripeto, è abbastanza complesso.
Ah sì, scusa.
Passatemela come battuta, perché Anna l'ha già capito, cioè dal 2014, da quando ci siete voi, praticamente. Però a parte questo, che non dipende da voi, che le persone non pagano, però io volevo dire una cosa diversa, che allora innanzitutto questa è una discussione e si può cercare di capire perché, perché comunque mi sembra di aver capito che al di là del personale, che io non è che voglio parlare male del personale, il personale fa il suo lavoro, non voglio dire niente, però mi era sembrato di capire dall'intervento di Anna che comunque una tempestività maggiore potrebbe aiutare. Che poi ci sia gente dal 2014 che non paga, probabilmente anche se siamo più tempestivi non pagherebbe nemmeno alla stessa maniera, va bene, però mi sembra di aver capito che la tempestività potrebbe aiutare. Mi sembra anche che si potrebbe, che è giusto comunque se partire con i pignoramenti, perché poi dopo in buona sostanza se uno non paga quello che deve pagare, altrimenti non vedo perché chi paga non può essere più stupido, no? Ecco. Un'altra cosa invece bisogna capire quando recuperare questi residui, perché i residui in bilancio vanno recuperati, anche se forse ci sarà uno stanziamento sul fondo crediti dubbia esigibilità, che comunque mi sembra che la Corte dei Conti dica che comunque viene coperto, però non è che se il Comune copre col fondo fa bene il suo lavoro, perché il Comune fa bene il suo lavoro se tutti pagano la Tari e se si riscuote il dovuto, ecco. Però dovendo riscuotere questi crediti prima o poi, perché poi dopo le azioni di pignoramento possono portare solo altri costi e magari anche un'infruttuosità dei pignoramenti, per cui questa, quando sono infruttuosi i pignoramenti finiscono per diventare vera e propria perdita, a quel punto lì è obbligatorio riportarli in diciamo così nel conto, nel piano finanziario, e spalmarli poi dopo su tutti gli altri. Ecco, secondo me sarebbe giusto comunque avere la massima tempestività e poi capire giusto, visto che sono così tanti, dove si va a finire, perché non è che possiamo fare un piano finanziario l'anno prossimo per recuperarli tutti, bisognerà farlo gradualmente e questa cosa qui graverà poi dopo sulla Tari dei prossimi anni per i cittadini.
Sì, il tema vero è che il mondo è sempre quello dei furbi, quindi chi non paga continuerà a non pagare. Prego, consigliere Tirloni, scusa.
Beh, concordo che ovviamente, come anche ha detto Roberto, va a discapito di chi effettivamente correttamente paga. Mi rendo conto che è un argomento ostico e non di facile risoluzione. Mi viene, vabbè, se dal 2014 c'è chi non paga, direi che i pignoramenti a questo punto, anche se saranno infruttuosi, sono necessari. E mi viene da chiedere poi se tra le varie strategie, ovviamente compatibilmente con il personale, sono stati fatti dei controlli crociati, se alcune famiglie ricevono degli aiuti dal comune, a questo punto se è fattibile togliere gli aiuti oppure darli, ma darli direttamente come pagamento Tari, in maniera tale che non è giusto neanche che non veniamo pagati, ma poi come comune diamo degli aiuti ovviamente. Quindi volevo capire, mi rendo conto che gli uffici sono oberati, quindi è un controllo crociato abbastanza lungo.
No, rispondo io, visto che se stiamo discutendo faccio anche una battuta, nel senso che a Soresina ci conosciamo tutti, basterebbe un po' intervistare qualcuno, perché il tema vero è che le cifre più alte arrivano proprio da soresinesi, da chi ha, non penso nemmeno che abbia delle grosse difficoltà, se non a pagare tutto, a dilazionare un pagamento. A volte bisognerebbe rinunciare a un viaggio o a una macchina e magari ottemperare alle proprie responsabilità. Poi il caso sociale è un caso sociale, cioè non paga la Tari, non paga la bolletta, non paga l'affitto, non paga la rulla. Quindi nel momento in cui si aiuta è certo che si va a coprire o la bolletta o l'affitto, c'è qualcosa, chiaramente tutto non si può coprire ed è inevitabile che qualcosa rimane comunque indietro, però quello purtroppo difficilmente lo educhi. Il tema vero che è, ripeto, io credo anche al di là, sono d'accordo con considerava preoccupante, perché c'è effettivamente una quasi un menefreghismo da parte di alcuni soggetti e un'incredulità da parte nostra nel capire qual è la strategia di non continuare a pagare, ma è una riflessione personale che faccio io, a discapito di chi invece magari rinuncia proprio per ottemperare a queste cose. E quindi sì, qualche controllo incrociato lo possiamo anche fare, lo farei più su chi può pagare e sul perché non paga. Abbiamo anche tentato, dove chiaramente ci conosciamo, c'è anche quello che si è dimenticato a una cifra importante, oppure ho cambiato la mail, ho cambiato la PEC, ho cambiato indirizzo, perché poi dopo ci sono soggetti con i quali ti confronti e i soldi rientrano, ma il pregresso, cioè stessi soggetti che ogni anno fingono, nonostante i solleciti, anche consegnati a mano, io penso che sia solo una strategia, non so, magari se smetterò io l'anno prossimo pagheranno tutto, non so, questo
me lo auguro,
cioè, me lo auguro per il comune, non tanto per
il comune, certo.
Prego.
Ah, ok, ecco. Volevo aggiungere che con Anna abbiamo fatto un lavoro, diciamo, mastodontico di controllo di tutti i soggetti che erano inadempienti a livello soprattutto Tari, lasciando stare poi IMU e gli altri tributi, e appunto, come aggiungeva Diego, abbiamo fatto anche un lavoro, chi conoscevamo, di chiamarlo personalmente. Ho seguito anche personalmente dei casi in cui ditte di Soresina non pagavano la Tari da anni, con gli uffici abbiamo fatto dei piani di rientro chiamando anch'io personalmente. Questi piani di rientro purtroppo non sono stati ottemperati, nel senso è stata pagata la prima rata, poi abbiamo continuato a sollecitare le seconde e terze rate da parte degli uffici, ma poi queste non sono più state pagate. Quindi, cioè, diventa anche difficile, come diceva Diego, quando si conoscono le persone e che non hanno diciamo visibilmente delle problematiche gravi a livello economico, continuare veramente quest'opera di sollecito a sollecito poi diventa veramente difficile.
Prego.
Sì, di fatto è quello che appunto veniva chiesto nella delibera, quali sono le strategie. E ovviamente ora io ovvio non voglio andare a coprire il caso sociale, perché magari ci sono anche problematiche ovviamente, però di cercare di capire, perché ovviamente se escono da una parte non entrano dall'altra, dove vanno a finire questi soldi? Li usa per l'affitto, li usa per le bollette, però per qualcosa li dovrà pur usare di priorità. Detto ciò, su questioni di famiglie che potrebbero ottemperare alle spese, pur non sapendo i nomi per una questione di privacy ai tempi, so che è una problematica che già esiste. A maggior ragione a queste persone, che per assurdo potrebbero permetterselo, attiverei già i pignoramenti, più che rispetto a un caso sociale, però so che ci sono comunque delle tempistiche ovviamente. Ora, non so se sono famiglie del 2014 o del 2022, ovviamente, poi è successo anche a me con Giocari di essermi dimenticata e abbiamo risolto subito, ovviamente, però, cioè, quelli sono i casi che può succedere, la dimenticanza, piuttosto che chi magari è recidivo, lì allora magari, insomma, un attimino un po' più di, non dico cattiveria, però di un po' di incisività, ecco, però apprezzo infatti comunque delle strategie che si diceva che dovevano essere accolte, insomma.
Tra l'altro aggiungo un'altra cosa, quando abbiamo fatto i contributi comunali Covid, abbiamo dato i contributi comunali, in quel caso lì siamo riusciti a recuperare veramente parecchia cosa, vero Anna? Perché lì una delle clausole appunto per ottenere il contributo era quello di essere a posto con tutti i tributi, cioè, quindi per ricevere le persone, per ricevere appunto i contributi comunali Covid, hanno pagato gli arretrati, è stato anche questo un recupero crediti.
Beh, no, c'è stato qualcuno che ha rifiutato il contributo e non è continuato a pagare. Cioè, è ovvio che però se io ti do il contributo per pagare la Tari 20, devi avere almeno il triennio 19-17 pagato e pregresso. Quindi questa, chiamiamola strategia, però c'è chi ha pagato per avere il contributo, ma non tutti. Quindi è chiaro che avevo capito perfettamente che la tua non era una vessazione nei confronti dei casi sociali, era solo una puntualizzazione che il povero disperato è povero disperato, punto. Cioè, quindi è chiaro che in qualche modo... Consigliere Ferrari?
Possa.
Allora, per quanto riguarda la situazione dei crediti inesigibili o di esigibilità difficoltosa, è annoso il problema, perché mi ricordo che tra il 2011 e il 2013, quando avevamo amministrato la SPM, c'era effettivamente una situazione non solo di Tari, ma anche per quanto riguarda le bollette di gas ed energia elettrica, che era diventata insostenibile. Però tra il 2011 e il 2013, ovviamente non con soluzioni bonarie, perché avrete capito che le soluzioni bonarie nel 99% dei casi sono inutili, eravamo arrivati da subito a un 50% di recupero e un altro 30% nel giro di un anno erano stati fatti dei piani di rientro che sono stati poi rispettati. E infatti nel 2013 la situazione dei crediti era migliorata parecchio. Quindi, a mio avviso, le soluzioni bonarie non portano dei risultati in nessun caso. Quindi, soprattutto per quanto riguarda aziende che comunque sono presenti sul territorio, mi sembra di capire da svariati anni, non vedo perché dobbiamo continuare a cercare l'elemosina, quando invece ci sono degli strumenti anche legali che ci permettono di metterci nelle condizioni quantomeno di avere un titolo di riscossione. Poi gli altri punti dove la delibera della Corte dei Conti ci invita a provvedere sono: porre attenzione al rispetto del termine dell'approvazione del rendiconto, e quello si vedrà con i tempi e in sede di approvazione dei bilanci, quindi quello è oramai assodato e quindi non c'è niente da dire. Adottare con tempestività le strategie è quello di cui stiamo parlando, e mi sembra di capire che la direzione sia quella di abbandonare la linea bonaria e di incominciare con una fattiva scusa?
Noi lo stiamo già facendo. Il problema è che tu hai sempre 5 anni di tempo per fare questi recuperi e quest'anno abbiamo fatto 18-19, cioè si è tra virgolette in ritardo, per modo di dire, perché per legge non sei in ritardo, però su questi recuperi. D'altronde la situazione era questa, la persona che se ne occupa è andata avanti anno per anno a fare i suoi recuperi.
Ho capito, non c'è nessun... Non era una critica, era solo per capire le strategie con tempestività, bisogna adottare strategie con tempestività, c'è una discrasia tra la tempestività e i 5 anni che ti permette la norma di ottemperare a questa strategia, quindi o cerchiamo di accorciare noi i tempi, oppure non ci sono cose particolari da aggiungere. Invece per quanto riguarda la quantificazione degli accantonamenti, costituire i vincoli di cassa, hai già spiegato prima Anna che essendo nata nel 2022 si sta facendo fronte a quello, ma la quantificazione degli accantonamenti invece avete pensato a darci dei numeri stasera?
No. Sì, no, sui numeri sapete benissimo che la dottoressa Di Salvo non c'è in questo momento, e arriverà una figura nuova a metà febbraio, quindi in questo momento stiamo facendo fatica a gestire questo comparto, considerando che poi abbiamo anche la responsabile di segreteria che ha avuto la bimba oggi, quindi finalmente diciamo. No, volevo rispondere un attimo a consigliere Rava sulla questione della tempestività, perché nel 2021, proprio per essere tempestivi, appena ci siamo resi conto che abbiamo preso in mano l'elenco dei morosi, abbiamo
fatto delle comunicazioni inserendo dentro 21, 20, 19, 18 i pregressi e le abbiamo consegnate nelle cassette della posta o brevi mano. Qualcosa abbiamo recuperato, ma ancora chi comunque cerca di far saltare il banco non paga comunque. Quindi sono d'accordo con te che i 5 anni sono effettivamente un tempo abbastanza, però dove abbiamo provato ad accorciare non abbiamo ottenuto dei grandi risultati, quindi bisogna capire poi dopo i 5 anni famosi come scatta il tema del discorso del pignoramento di determinate cose, o a meno che prima di arrivare al pignoramento qualcuno forse rinsavisce, quindi cominceremo a inviare lettere, comunicazioni che siano, non dico minatorie per carità, però forse un po' meno bonarie rispetto alla lettera dove ti invitiamo a fare questo. Prego.
Sì, ma io dicevo tempestività in questo senso, perché se io ho tempo 5 anni per passare diciamo così il tributo e farlo diventare a ruolo, ok, se io lo faccio diventare a ruolo prima, comincia tutto prima. Quello che dico, la tempestività, è lì che capivo che siamo indietro come uffici comunali. Poi dopo noi come consiglieri cosa possiamo dire? Impegniamo l'assessore a organizzare per quanto possibile meglio gli uffici per abbreviare questi tempi. Cosa possiamo dire? Non possiamo certamente dire abbiamo una persona, non so, magari si può fare diversamente, si può fare un'organizzazione diversa, si può ripartire il lavoro adesso non lo so, io se no sarei lì a vostro posto, no? Se potessi rispondere io, ecco, per cui io non devo rispondere a questa cosa qui, io posso solo sollecitare e sollecitare come si possono abbreviare i tempi. I tempi si abbreviano solo se il tributo arriva prima al ruolo, dopodiché parte prima tutto. È chiaro che se io ho 5 anni non perdo il diritto al tributo, perché se aspetto quei 5 anni va in prescrizione, quindi lo devo cancellare dal bilancio e lì è un danno erariale. In quel tempo lì non faccio un danno erariale perché io ho ancora il diritto. Certo che però non è un danno erariale misurabile, però io più aspetto più farò fatica a recuperare determinati tributi, perché se si tratta poi soprattutto di aziende commerciali, di società, nel frattempo potrebbero anche chiudere. A quel punto lì, se sono chiuse, e nessuno può più chiedere niente. Ecco, se per quello i tempi si possono migliorare andando prima a ruolo. Dopodiché la gente, se poi dopo non paga neanche a fronte della cartella e dell'ufficiale giudiziario, cioè, l'ignoramento non è che si può anche, non ci possiamo fare niente. E lì andranno, non so, dovremo mettere a perdita su crediti e a quel punto lì, perché dopo è Maggioli che si occupa di questo aspetto qui. Per cui, ecco, anche su queste cose bisogna capire, Maggioli è efficiente, non è efficiente, sta rispondendo bene il servizio, gli abbiamo affidato un servizio. Anche loro devono rispondere in un certo modo, se non va bene bisogna sollecitarli o bisogna vedere cosa possiamo fare a livello di contratto.
No, volevo dire anche che secondo me abbiamo anche grossi problemi di posta, perché non molto tempo fa la dipendente ha spedito 400 ingiunzioni predisposte dalla Maggioli e solo ieri ne è tornato un pacco così, come minimo erano ancora un centinaio, persone non trovate, anche perché sono raccomandate, per cui c'è il deposito, c'è la compiuta giacenza, per cui la posta te le manda indietro. Questo significa che anche chi riceve l'avviso dell'ingiunzione, di dover andare in posta a ritirare questa raccomandata, non ci va. Per cui sono problemi che si sommano a tanti altri problemi. Adesso questa posta che è ritornata, vedrò con appunto la dipendente come gestirla, ma anche questo è un problema. Ci sono tantissime raccomandate che quando esce poi l'altro dipendente che fa le notifiche trova le persone in casa, la posta non le trova. Cioè qui davvero non voglio dire non ci si rende conto, perché è un termine che non mi piace, ma davvero c'è un lavoro in mano in quell'ufficio lì. Cioè, noi davvero, come stava dicendo Diego, 1000 buste abbiamo consegnato relative appunto a tutti gli anni scorsi, e dopo più di tanto, ripeto, cosa fai? Non puoi andare
La Maggioli è quella dell'ufficio tributi, ecco, forse ve l'ho già fatto presente, ma proprio perché è stata la mia esperienza. 2021 ho chiesto 4 giorni di occupazione suolo pubblico pagata, l'anno 2022 a dicembre mi arrivano 600-800 euro, chiamo in comune, dice chiamo Maggioli, dico ma scusi ma per cosa? 4 mesi, 2 mesi di occupazione suolo pubblico, ma quando? Ah, 2022, ho detto no, guardi, io ho chiesto 4 giorni nel 2021 e dopo la cosa è finita ovviamente in nulla, però probabilmente anche loro devono controllare un po' meglio perché 4 giorni 2021 mi arriva a dicembre 2022 per 3 mesi, 2 mesi, 4 mesi, non so, è un po', poi ci sta l'errore, però mi dicevate che era capitato a diversi, insomma, quindi tenere anche sul, visto che è un servizio esternalizzato che comunque paghiamo, di controllare anche l'efficienza della Maggioli, insomma.
Diciamo che chi lavorava prima della Maggioli abbiamo già migliorato con la Maggioli rispetto a prima, no, con questo è chiaro che incontrare la Maggioli almeno una volta o due volte l'anno per insomma anche fare un pochino di però generalmente questi incontri non li ha mai, quasi mai fatti la politica, cioè c'è una responsabile finanziaria come la riorganizzazione dell'ufficio, è chiaro che se tu hai margine per assumere, ma se non hai nemmeno margine per assumere, la guerra la fai con i soldati che hai e devo dire che tutti all'interno del comune, con la situazione critica che c'è delle assunzioni, stanno facendo tutti un ottimo lavoro. Ed è chiaro che qua, ribadisco, arriveremo a sicuramente, diciamo così, non più a situazioni, non dico bonarie, ma non ci sarà più l'invito, perché è inevitabile che, se no c'è un punto di non ritorno. È chiaro che... Ci sono altre osservazioni? Sì.
No, volevo solo proprio in relazione a quello che stiamo dicendo, io il 20 di febbraio ho un appuntamento con la Maggioli proprio sull'argomento. Siccome appunto i problemi sono troppi, sono tanti, questo responsabile che è il dottor quello che è, non mi viene mai il nome, mi viene il nome. E niente, ho già fissato proprio stamattina un appuntamento con lui, per cui cerchiamo di andare a chiarire anche i loro disservizi che sono tanti.
Consigliere Rava?
Sì, invece io volevo dire anche sul discorso di residui che derivano invece dalla SPM Solesina Servizi e tra l'altro anche la Corte dei Conti dice che avete approvato un piano di rientro in giunta comunale, che i residui, ci sono residui ancora del... Dunque, vecchissimi, un utile addirittura 2010, delle riserve straordinarie, altro incasso di riserve straordinarie 40.000, un canone servizio metano vecchio, un canone COSAP del 2014 addirittura, no questo qui era COSAP, quindi canone di gestizio servizio gas metano del 2015 96.000 euro. E poi dopo ci sono ancora le riserve di 250.000 del 2020 e 250.000 del 2021. Ecco, questi residui li avete creati però voi, li avete creati voi nel senso che se nel 2019 io non distribuivo 250.000 euro di riserve potevo pagare i vecchi residui. Quindi di fatto è stato chiesto, come più volte ho fatto notare, alla partecipata di distribuire utili, perché 250.000 entravano nel bilancio e potevano essere spesi, ma che non potevano essere pagati, tant'è che loro 600.000 euro, che 600.000 euro di debiti arretrati gliel'avete dovuti spalmare in 5 anni. Questo è invece un errore dell'amministrazione. Un'amministrazione peraltro anche dopo da parte di SPM che avrebbe dovuto dire invece che non c'erano le condizioni per distribuire questi utili, queste riserve. Infatti avete distribuito le riserve, non avete distribuito gli utili perché gli utili non c'erano.
Sì, è giusto, osservazione, però manca sempre un pezzo, cioè nel senso che questa amministrazione ha sicuramente questi 600.000 euro dilazionati nei prossimi 5 anni, ma dal 2014 ha pagato circa 1.200.000 euro di canone di pregressi del 2009, cioè dal 2009 al 2014. Quindi il pezzo è, dobbiamo cercare di fare un quadro generale. Quindi qua c'è una dilazione di 5 anni, ma ci sono state difficoltà enormi per portare a casa il milione rotti che era pregresso, che sicuramente non è stato creato da questa amministrazione. Quindi è chiaro che in questo momento la scelta è quella chiaramente di dilazionare questi 600.000 nei prossimi 5 anni. Altro non si può fare in questo momento. Tutto qua. Prego.
Allora, quello che si può fare adesso, me lo dite voi, avete preso questa decisione, non sto dicendo che giusto e sbagliato su quello che è stato fatto adesso, perché se ci avessi i soldi SPM ve li pagherebbe subito senza dilazionarli. Ciò non vuol dire che i prossimi che arriveranno potranno dire: siccome fino a ieri è stato fatto così, allora anche noi ne vogliamo fare un pezzo, perché questo non può essere un discorso. Quello che dico io invece è una cosa diversa, che a SPM tutto sommato le risorse per ripagare i debiti vecchi li ha avuti, dopodiché a fronte di ulteriori prelevamenti di riserve, perché questo è stato chiesto di distribuire delle riserve, i soldi non ci sono più stati. Quindi che poi adesso mi si dica: io ho pagato i debiti del 2019 perché li ho imputati a un capitolo di bilancio che si chiamava utili 2019, ma potevo imputarli a un capitolo di bilancio che erano i canoni del 2015, però sempre gli stessi soldi erano. Da un certo punto in poi che voi comunque avete esagerato, perché se io distribuisco una riserva, per distribuire una riserva devo realizzare qualcosa che c'è nell'attivo, cioè vendere qualcosa che ho nell'attivo, mentre invece se io voglio distribuire gli utili si formano e quindi me li trovo in cassa o in banca. Ecco, questo che è stato fatto, e voi li avete iscritti in bilancio senza che ci fosse la liquidità in SPM per poterli pagare, tant'è vero che adesso il debito che si troverà alla prossima amministrazione rateizzato pure in 5 anni, ma il fatto che l'abbiamo rateizzato in 5 anni va a discapito del comune, perché il comune lo incasserà in 5 anni e non lo incassa subito. Non è che la cosa è positiva, è una pezza messa per sistemare dei conti che gli ultimi anni, per mettere a posto il bilancio comunale, per poterli spendere, io non sto dicendo che sono stati spesi male o quello che è stato fatto, però per far pareggiare il bilancio comunale sono stati chiesti a un'azienda che non li poteva dare. Ecco, questa è la sostanza.
Va bene, ci sono altre osservazioni? Andiamo in votazione, favorevoli? Si vota? No, la presa d'atto si vota. È una delibera che si vota. Quindi favorevoli, contrari o astenuti? È una delibera che va votata. Si prende atto. Sì, va bene.
No, no, beh, io credo che no. Io credo che nulla impedisca ovviamente al Consiglio Comunale di affrontare tutti questi temi questa sera, nelle prossime sere, perché ovviamente sono temi importanti dell'amministrazione, eccetera. Nella fattispecie stasera però la Corte dei Conti può sembrare capibile o non capibile, chiede che comunque la sua risoluzione sia presentata in Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale deve prendere atto di quello che loro hanno deliberato, diciamo, ma questo ovviamente per stimolare anche la discussione che può essere fatta anche stasera, come si è verificato, ma anche in altri tempi, perché la deliberazione della Corte dei Conti, in fin dei conti, a parte che ha già, si è fatto le domande, aveva già risposto in fin dei conti il consigliere Rava, chiaramente la Corte dei Conti ha vivisezionato i nostri conti di quei tre anni, presi in considerazione 19, 20, 21, c'è stata una dialettica tecnica, ovviamente, tra la Corte dei Conti e il nostro ufficio di ragioneria e il nostro revisore contabile, in cui ovviamente hanno fatto delle osservazioni, hanno risposto e alla fine poi sono andati in Camera di Consiglio e hanno deliberato. Mi permetto di dire, non so se siete d'accordo, magari sicuramente ci fossero le minoranze, no, che quello che ha deliberato la Corte dei Conti è decisamente una deliberazione positiva per il comune di Soresina. Uno, perché l'ha già detto il consigliere Rava, non c'è nessuna fattispecie per, da rinviare alla procura, non è scontato, sa benissimo il consigliere Rava, per cui nessuna fattispecie dei nostri conti era tale da essere rinviata alla procura della Corte dei Conti. E questo qua è molto importante. Dopodiché la Corte dei Conti, giustamente sezione controllo, per cui non la procura, sezione controllo, invita l'amministrazione a fare quelle azioni di cui si è discusso stasera, magari si discuterà anche di più, anche magari in altre sedi, anche in sedi anche più ristrette, per capire ovviamente quali sono i metodi, i migliori per creare, per efficientare la macchina comunale del comune di Soresina. Ecco, per cui potete andare a vedere in rete queste deliberazioni di presa d'atto. In effetti il Consiglio Comunale delibera di prendere d'atto di quello che ha deciso la Corte dei Conti. Ecco, mi sembra più o meno, credo, di aver detto tutto. Per carità, uno può votare quello che vuole, comunque è una presa d'atto sostanzialmente. Che si deliberano stasera strategie o quant'altro, eccetera, c'è solamente la presa d'atto dal Corde del... Come dire, anche perché, attenzione, i tempi sono estremamente ridotto, no, già di questo fatto di dire presentare in Consiglio Comunale per la sede entro 30 giorni, no, è chiaro che se uno deve elaborare, e noi abbiamo solamente due punti, supponiamo ce ne siano 10, se uno deve deliberare delle strategie ce ne vogliono altri che 30 giorni, prego.
Allora, il fatto che sia una delibera positiva dalla parte della Corte dei Conti la vedo una cosa quantomeno discutibile, nel senso che se si fosse arrivati alla procura c'erano anche gli estremi per far decadere la giunta comunale, quindi il fatto già che la Corte dei Conti abbia fatto una delibera dove ci chiede dei chiarimenti e che oltretutto abbia fatto anche un'indagine diciamo privata, che non si sia basata solo sulle risposte degli uffici comunali, questo la dice lunga sul fatto che sia una cosa positiva. Certo è che però una votazione su una delibera non è proprio una mera presa d'atto, perché se no sarebbe stata una comunicazione. Se io devo andare a votare se essere favorevole, contrario o astenermi su una delibera, quantomeno un'indicazione, non dico che bisognava avere i numeri che avevo chiesto sugli accantonamenti o avere le specifiche delle strategie o avere adesso la data di quando andremo ad approvare i bilanci come era stato chiesto, però almeno di avere un'idea, se no io non mi metterò mai a votare contro una delibera della Corte dei Conti o a favore di cosa, cioè è una delibera tecnica fatta dalle persone che lo fanno di lavoro e dei magistrati che analizzano i conti di lavoro, quindi come si fa a votare contro o astenersi su un dato, su una documentazione così tecnica? Quindi mi asterrò sicuramente se adesso bisogna fare una votazione sulla delibera, capisci? No, ho capito, ma se fosse una mera presa d'atto sarebbe stata una comunicazione, non una votazione su una delibera. La delibera vorrebbe che ci fosse.
Posso concludere che mi aggancio? Io sono perfettamente d'accordo, perché adesso abbiamo parlato di questi argomenti che ha trattato la Corte dei Conti, perché li ha trattati lei, e quindi si è discusso, e l'intervento, la parte iniziale era appunto di dire benissimo, e allora quali sono le proposte, perché qui dicono adottare con tempestività strategie. Quali sono le strategie? Secondo me i 30 giorni che ci chiedono loro è perché occorre essere tempestivi, quindi non è che sia proprio una cosa così... I rilievi che ci fanno, e io credo che come comune noi dovremmo rispondere con qualcosa, perché altrimenti io sulla delibera della Corte dei Conti la presa d'atto non può essere votata, nel senso che io sono a favore, non sono a favore di una presa d'atto, è impossibile, ma non posso neanche essere contrario, ma neanche astenuto. Cioè, se non ci sono proposte vostre, se non ci sono un testo della delibera che uno dice abbiamo provveduto, eccetera, eccetera, si ritengono sufficienti queste misure intraprese per venire incontro alle contempestività alla richiesta di strategia della Corte dei Conti, noi su quello potremmo dire sono sufficienti o insufficienti, perché il mio commento non è neanche una votazione favorevole o contrario a quello che è stato fatto. Perché io posso dire siamo stati così perché è successo questa cosa per questi motivi, ma io adesso non voto per quei motivi lì, perché adesso non stiamo discutendo sul passato, stiamo discutendo sulle soluzioni che eventualmente la Corte dei Conti ci chiede di adottare tempestivamente. È su quello che bisogna votare, perché se no sul passato io posso dire sono contrario, ero contrario prima, sono contrario adesso, no? Ma non è così che si fa.
Sì, se però avete letto la relazione della Corte dei Conti a pagina 14, la conclusione dice: dispone la trasmissione di codesta pronuncia, questa, a mezzo sistema contea al sindaco che informi l'organo consigliere dei contenuti della presente deliberazione, e poi dice che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio Comunale sia assunta entro 30 giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa sezione regionale di controllo entro i successivi 30 giorni. Quindi noi andiamo a prendere atto della delibera della Corte dei Conti. Quindi non è che voti le strategie, tutto qua. Questa. Sì, prego.
Cioè, cerco di riassumere. La Corte dei Conti chiede questo atto di presa d'atto sulla loro delibera, cioè noi per prenderne atto voteremo favorevole, ovviamente, e ne prendiamo atto. Dopodiché agli atti comunali c'è comunque anche la discussione di questa sera e quello che emerge già, diciamo, l'inizio di quella che è la strategia, che non è oggetto della votazione di questa sera, perché la Corte dei Conti ci obbliga con una forma, vogliamo dire che facciamo fatica a capire, ma va bene, a votare una presa d'atto, siamo favorevoli a prenderne atto, sì, siamo favorevoli, è una delibera della Corte dei Conti, quindi siamo favorevoli a prenderne atto. Dopodiché c'è stata una discussione di cui abbiamo cominciato a parlare della strategia, che però non è effettivamente oggetto della votazione. Però, come diceva l'assessore Ruggeri, si proseguirà, però stasera siamo obbligati dalla Corte dei Conti, siamo invitati dalla Corte dei Conti a prenderne atto. È chiaro che per poi andare ad attuare delle strategie, il percorso, non essendo solo dell'ente comune, ma essendo in dialettica con la Corte dei Conti, questa formalità la dobbiamo eseguire. Ecco.
Ma allora, come è già stato detto, ovvio che non possiamo essere contrari a una presa d'atto a qualcosa che ci dice la Corte dei Conti, però faccio fatica a essere favorevole, per questo mi asterrò, sul fatto che secondo me in questa delibera che noi prendiamo atto ci invita a fare delle cose, quindi come risposta, oltre ad aver preso atto, dovremmo dare una risposta a quello che ci invita a fare. Ad oggi, per dire gli accantonamenti, vuoi per personale assente, vuoi non ce l'abbiamo, le strategie che ci sono, a quanto pare, e agli atti ci sarà comunque la discussione di questa sera, però è giusto che arrivi un qualcosa di scritto, secondo me, alla Corte dei Conti, quindi per questo mi astengo, non perché io sia contraria a ciò che dice la Corte dei Conti, ma perché mi sembra una risposta incompleta, mettiamola così, vuoi tempi ristretti, vuoi, però quello è.
Come deliberi di presa d'atto e così, va bene.
Scusa.
Cioè, quale minoranze si astengono anche loro, però comunque però si vota anche qua la presa d'atto.
Scusate.
Delibera, premessa, eccetera, eccetera, ripeto, ne delibera di quanto vuole, di prendere atto.
Ma una delibera di presa d'atto non è necessario che si limiti alla presa dell'atto di un documento che è presentato al Comune, può anche essere completata con un documento, che è questo quello che manca. Noi quindi non possiamo votare a favore, ci asterremo, poi le strategie, le tempistiche lo vedremo.
Cioè, chiaramente come dire, anche su queste delibere le minoranze si astengono proprio su questa, però dicevo, quello che ci ha chiesto la Corte dei Conti è una presa d'atto. Una chiosa sempre, cioè sul tema Tari, no? Visto che è uscito, dico solamente due parole. Mi è capitato di vedere in questi giorni, perché ovviamente, come è arrivata anche a noi, arrivano a tanti, queste disposizioni della Corte dei Conti. Credetemi, sulla Tari lo dicono a tutti, ok? Cioè nord, sud, centro, eccetera, ma è normale perché ovviamente c'è una percentuale, ovviamente tra il 100% che può essere accertato o riscosso e quello che si riscuote, le percentuali sono relativamente sempre o comunque non soddisfacenti per quanto riguarda la Corte dei Conti. Solamente una considerazione di tipo generale, scusa, di tipo particolare. La Corte dei Conti non fa, lo dice per tutti, però non tiene conto delle condizioni socio-economiche di comuni. Io ho lavorato alla periferia di Milano, dove c'erano delle condizioni incredibili e inimmaginabili, cioè rispetto alla nostra situazione, e chiaramente le percentuali in quelle situazioni lì crollano. Cioè, e attenzione, riprendo solamente un passaggio che ha detto il consigliere Rava, molto corretto dal mio punto di vista. Per esempio sulle sanzioni della strada si rinunciava alle azioni di recupero perché erano maggiori i costi delle azioni di recupero che quelli che poi si incassavano. Non sto dicendo adesso fare del disfattismo, per dire come in effetti stiamo parlando di cose abbastanza complicate, ecco.
Io vorrei dire una cosa, capisco perfettamente il vostro punto di vista, però secondo me sono due cose, le strategie sono una cosa e la presa d'atto un'altra. Cioè la Corte dei Conti ci manda questa delibera chiedendo al sindaco di informare il Consiglio Comunale e di prendere atto che è arrivata questa nota, questa loro delibera. Per cui la presa d'atto dal mio punto di vista, anche se capisco perfettamente, la presa d'atto è il sindaco che informa il consiglio che è arrivata questa nota, questa delibera. Le strategie fanno parte, diciamo, del proseguo, perché loro ci chiedono di adottare strategie, di fare determinate cose, quelle ovviamente poi si faranno o si stanno già anche facendo. Però io le vedo divise queste cose, non le vedo che adesso, per carità, voi farete quello che volete, però il fatto di astenersi perché il documento doveva essere più completo con indicate le strategie e tutte queste cose, lo scindo dal fatto di invece solo prendere atto che c'è questa delibera della Corte dei Conti.
Votiamo sta presa d'atto, favorevoli, astenuti. Astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Tirloni, astenuto il consigliere Ferrari. Vi chiedo cortesemente la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, astenuti, astenuto il consigliere Rava, astenuto il consigliere Ferrari, astenuto il consigliere Tirloni. Chiaro, concluso il consiglio comunale, auguro a tutti una buona serata.